Ecco, il dono della verginità, della povertà evangelica sono doni del Cristo sposo e è bello ricordare questo anche in occasione della memoria di San Martino di Tours, vescovo. Qui il Messale dice che Martino nacque in Ungheria nel 316 e morì invece in un paese che adesso si chiama San Martino, in Francia nel 397. Era figlio di un militare pagano e venne a sua volta anche lui avviato alle armi. Divenuto cristiano, abbandonò l'esercito ed entrò in contatto con il vescovo Ilario di Poitiers. Si dedicò quindi alla vita eremitica, prima sull'isola di Gallinara, Savona, poi a Ligugé, nei pressi di Poitiers. Eletto contro la sua volontà vescovo di Tours, mantenne il suo stile di vita e fondò nei pressi della città il monastero di Marmoutier. Contribuì notevolmente alla diffusione del cristianesimo nelle campagne e anche per questo il suo culto divenne molto popolare, soprattutto in ambito rurale. Ecco, pensiamo che quindi sia questo il motivo anche per cui ci chiamiamo così, Martini, come dice anche il nostro vescovo, i San Martini, perché probabilmente è stato il primo santo patrono di una chiesa, che forse anche di un monastero da queste parti. Bene, quindi a lui affidiamo oggi tutti noi che abitiamo in questi luoghi, insieme con tutta la nostra gente che è così buona con tutti noi, anche pochi minuti fa abbiamo avuto un saggio di grande accoglienza e generosità. Ecco, e chiediamo Signore insieme anche perdono di tutti i nostri peccati.
Parole che ricordano molto della bestemmia, del bestemmiare, proprio contro Dio, contro tutti quelli che sono, come dire, nel cielo. Cioè questa cosa, tra l'altro, con un legame fortunato, col Vangelo che abbiamo letto, del fatto che in Daniele si dice che lui è emulato fin dalla fondazione del mondo, una cosa ancora sapendo come pensata da Dio per il bisogno che sapeva che avremmo avuto di lui, ma è una cosa bellissima e c'è anche questo travaglio, insomma, della notte. Nell'attesa che diventa il Vangelo. E alla fine a me sembravano importantissimi gli ultimi versetti. Lui che deve andare in prigionia, vada in prigionia. Colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. In questo sembrano tantissimi. Penso che queste parole del versetto 10 sono anche nell'Antico Testamento con un significato invece più forte contro chi. Invece qua sembra proprio che dicesse a noi che come l'agnello è stato immolato per tutti noi ci muoviamo secondo quello che anche la storia ci procura, perché qua è tutta una visione che però riguarda sempre la storia nostra, e quindi mi sembra che alla fine questo venisse detto a ciascuno di quelli che segue Gesù nel mondo e che dice colui che deve andare in prigionia, vada in prigionia, e che colui che deve essere ucciso di spada e di spasa sia ucciso, come poi quei due testimoni dei primi di certo passo che abbiamo visto. E perché contro queste bestemmie, questo essere contro, questa potenza, questo potere che può sedurre moltissimo, c'è questo di seguire la via di Gesù, che quindi è una via che ha il volto che poi il Signore potrà volere per ciascuno di noi, ma che mi sembra che abbia un significato forte, al di là anche del dover proprio dare il proprio sangue, ma mi sembra che sia forte come adesione totale a quello che Gesù ha fatto, insomma. E quindi qua mi sembra che la perseveranza, la pazienza, la sottomissione e la fedeltà si rivela nel loro seguire Gesù, nelle vie che possono essere indicate anche in questo modo forte, che certamente interiormente mi sembra che poi sia chiesto a tutti, diciamo.
Mi ha colpito che ci sia questa descrizione particolareggiata dei poteri dati alla bestia da parte, direi, del drago, che è il suo creatore, in qualche modo, poteri comunque limitati, che sarebbe la buona notizia, forse, che continua nell'Apocalisse a venir detta, che tutte queste cose sono limitate a un tempo preciso. E in più possiamo dire oggi sono cose che nascono da delle potenze che non sono più potenze, sono state scacciate. Il drago scacciato, ha perso la sua battaglia, però non si dà per vinto, accetta anche di fare una battaglia minore, non quella con l'Italia che ha già perso, e quindi si inventa le bestie, la bestia multiforme, così. Tradizionalmente vedo che era individuata come dei poteri mondani, dei poteri politici. Comunque, in ogni caso, questo secondo me è anche secondario, per il fatto che ci sono in azione nella dinamica del mondo, quindi qui siamo sulla terra, delle forze che possono fare molto male, ma non possono farlo in maniera definitiva. E allora nel resto del testo sono due, mi sembra, espressioni che mi hanno colpito. Una è quella che accennava Anastasia, che se non ho sentito cosa diceva, e che riguarda l'agnello sfruttato, perché questa mezza frase detta così è ben singolare, perché è proprio appiccicata, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Immolato fin dalla fondazione del mondo è una cosa che mi sembra non ci sia stata prima, è una notizia. E una notizia, certo, fa impressione, perché vuol dire che, secondo me, vuol dire, stabilisce che la figura dell'agnello immolato, cioè svoltato, è lì fin dalla fondazione del mondo, vuol dire che è prima ancora del sacrificio di Gesù storico, ed è una forma di rappresentazione della vita di Dio, che è legata a questo simbolo, che passa attraverso un sacrificio, un sangue salvifico, salvatore, e quindi una modalità di salvezza che passa attraverso un agnello sgozzato, non so se riesco a spiegarmi, voglio dire che la modalità che poi sembra così singolare, così strana, perché la salvezza attraverso questo modo cruento, sacrificio umano in un certo senso, ma è una modalità che era già nel pensiero di Dio fino alla creazione del mondo, la modalità dell'agnello sgozzato è poi quello che Gesù insegna a tutti, cioè di avere come modello quella cosa lì. Però questa cosa qui era già un pensiero precedente, proprio attira proprio tutta la modalità del rapporto di Dio con gli uomini, e poi è stato realizzato da Gesù e lui lo ha trasmesso, ma era proprio anche prima.
Sembra che in questo modo, sempre riferimento a questi versetti che sono stati citati, succede che quello che per la bestia, nel pensiero della bestia, è un atto di uccisione, di morte, eccetera, diventa un'obbedienza a Dio, addirittura che entra in un piano di Dio che precede lo stesso mondo, insomma, la storia, insomma, comunque, e quindi diventa un atto di si rovescia, diventa un atto di vittoria da parte di Dio e da parte di quelli che sono in Dio, per quello che può dire che quelli che devono andare in prigionia, vanno in prigionia, eccetera, eccetera, perché quel devono muta di senso, non è, invece di essere è una costrizione, diciamo, però è in questo c'è il massimo di libertà, cioè come si dice, diventa dare la vita, insomma, ecco, quello che la vita non viene rubata.
Provo a dire una piccola osservazione che per amore è stata molto preziosa. Che mi è stata regalata dal versetto 10 del testo dell'Apocalisse. Quando dice alla fine del versetto: in questo sta la perseveranza e la fede dei santi. Devo dire che non, anche perché non sono esperto, non sono riuscito a spiegarmi il senso della versione italiana che dice in questo sta la perseveranza, perché invece il termine mi ha suggerito in modo molto forte, devo dire, il senso di una condizione umiliata. E quindi un verbo, un termine preziosissimo per dire la nostra partecipazione alla passione del Signore. E quindi come in qualche modo anche noi, essendo stati chiamati da Lui e nel nostro desiderio di seguirlo e di seguirlo fino alla fine, allora mi pare che possa avere qualche spazio, ma chiedo anche l'aiuto di voi, quando questo termine che in italiano è stato reso con perseveranza dice di fatto
una comunione nella passione. Se c'è qualche cosa di sublime che il cristiano può vivere, la persona di fede può vivere, ma non vorrei limitare la portata e l'estensione di questa chiamata e di questa possibilità, dove il termine cristiano vorrebbe in modo privilegiato dire condividere la passione e quindi la croce del Figlio di Dio. Tutto quello che stiamo ricevendo come indicazioni della vita cristiana mi sembra che in questo termine abbiano il loro titolo, il loro significato privilegiato, come Gesù. Questo è importantissimo perché noi certamente, come tutta l'umanità, siamo dentro alle prove della vita e quindi a una certa presenza della passione di Cristo nella nostra vita. Anche noi conosciamo la minorità e quindi in certo senso conosciamo la passione, la passione come patimento, come situazione di inferiorità e quindi in qualche modo qualche rapporto con la croce stessa del Signore. Però mi pare che questa traduzione scelta dal traduttore italiano perda un po' il suo senso più profondo. Quindi al termine in questo sta la perseveranza e la fede dei santi, io ho preferito pregarlo con il termine sta la passione, sta la minorità, sta la partecipazione alla croce, nel senso che tutta la vita cristiana ha questa vocazione fondamentale. Abbiamo ricevuto la vita per dare la vita, anche in questi episodi terribili di morte, di violenza, di guerra. Mi sembra sempre più chiaro che noi siamo stati salvati e il segno della salvezza è la nostra possibilità e potenza e quindi anche, oso dire, volontà di non uccidere ma di dare la vita. Noi ho l'impressione che non possiamo uccidere. Invece noi possiamo e dobbiamo fare della nostra vita un'offerta. Il bello di questa definizione per me è stata questa. Fin dal giorno del nostro battesimo siamo stati avviati e non solamente qualche cosa di riservato a noi, perché quando anche guardo alle vicende dell'intera umanità, in tutto questo vedo anche tutta la sorte dei piccoli, dei poveri, degli affamati, degli esclusi, degli uccisi. E quindi in qualche modo come questo annuncio della passione di Gesù sia l'annuncio della vita cristiana nella sua pienezza, rivolta e donata, certo in modo privilegiato, a chi ha ricevuto il dono della fede, ma anche come mistero e bellezza dell'intera umanità, quindi anche di questa creatura umana che molte volte si lascia vincere in noi dalla violenza, dalla vittoria, dall'orgoglio, dalla ricchezza, ma la sua vera vocazione mi sembra che sia questa vita donata, vita donata, vita offerta. Perché tu se vivi? per fare della mia vita un'offerta, un dono, una partecipazione alla passione del Signore. Questa è la grande finalità, è vero. Dopo uno può anche pensare che la finalità che è la più preziosa di tutte è la condivisione anche della risurrezione, della gloria, della vita eterna. Però non c'è dubbio che nello scorrere della vita umana, nelle sue caratteristiche più profonde, nell'espressione popolaresca ti voglio un bene da morire, in qualche modo, senza citare la morte, è bellissimo che noi possiamo pensare che abbiamo ricevuto il dono della vita e della vita cristiana per dare la vita, per fare della nostra piccola e povera vita una offerta e un, forse in qualche modo si può dire, una risposta al dono di Dio che ci ha donato il Figlio, e anche noi possiamo essere parte di questo dono.
Bene, io concluderei citando questo versetto 10, del quale già avete fatto cenno, che è probabilmente una ripresa dal libro di Geremia, in cui si dice: colui che deve andare in prigionia vada in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso, e che vuol far vedere che anche le situazioni per noi più negative sono dentro a un disegno che è aperto alla speranza, quindi è tutto calcolato, è tutto dentro alle profezie e anche al flusso della storia, ma fa parte di un orientamento che la storia deve avere e che deve passare anche per queste fasi negative, ma che prelude alla salvezza.
Presentiamo alla volontà del Signore tutte le nostre domande, tutte le nostre speranze, facendoci portavoce di tutte le sofferenze dell'umanità.